guerra dell'informazione, perché ogni giorno abbiamo l'illusione di essere immersi in un flusso informativo continuo tra reportage, immagini e video della guerra in Ucraina. In realtà ne sappiamo molto poco, perché una marea di informazioni prodotte da media ruolati con gli uni o con gli altri rappresentano una cortina fumogena nella quale è molto difficile districarsi. Distinguere tra informazione e propaganda non è facile. Sommersi da una marea informativa rischiamo di annegarci. Provare a galleggiare richiede uno sguardo paziente e disincantato sugli eventi e chi li racconta. Per capirne di più ci siamo collegati con Peppe, un compagno che da sempre si muove nella prospettiva di un'informazione lontana dal circo mainstream. Ciao Peppe.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte, buongiorno.
A te la palla.
Bene, il discorso, come tutti i discorsi che riguardano l'informazione, è molto vasto. Diciamo che bisogna partire da alcuni concetti che sono ben chiari soprattutto per gli addetti ai lavori, per cui le cose che dirò non sono cose particolarmente nuove, ma che spesso vengono, diciamo così, poco considerate in momenti particolari, come può essere appunto un momento nel quale siamo sommersi da informazioni rispetto ad un particolare avvenimento. Noi dobbiamo capire che i mezzi di comunicazione di massa hanno una principale funzione, che è quella di diffondere informazioni sugli avvenimenti, ma accanto a questa funzione principale se ne affianca almeno una secondaria, che è quella che è una funzione che si potrebbe definire pedagogica, educativa. Ora proverò a spiegare cosa intendo con queste parole. I mezzi di comunicazione di massa non ci raccontano solo quello che succede sotto casa o dall'altra parte del mondo, notizie che ci possono interessare in misura minore o maggiore, ma ci forniscono anche implicitamente o esplicitamente anche una serie di informazioni. Le notizie ci dicono dove andare in vacanza, come vestire, cosa mangiare, che libri leggere, che film guardare, che musica ascoltare, ma ci danno anche delle indicazioni su come dobbiamo giudicare un particolare avvenimento. In pratica i mezzi di informazione ci spiegano anche come dobbiamo vivere, e ci spiegano anche a volte perché dobbiamo vivere proprio in quel modo. Normalmente queste funzioni nei mezzi di comunicazione di massa sono abbastanza distinte, per cui noi riusciamo a distinguere un'informazione diciamo cruda, semplice, da un'indicazione. Faccio un esempio che credo che sia nel vissuto comune di chiunque vive in una città medio grande e quindi si trova molto spesso a leggere sul giornale o su internet, sui siti web, una notizia del genere. Ieri sera nei pressi della stazione è stata arrestata una persona che aveva con sé un certo quantitativo di materiale stupefacente e dei soldi. Questa è un'informazione, è una notizia, ci racconta cosa è successo ieri sera nei pressi della stazione. Se però poi andiamo ad allargare un attimo il campo, vediamo che molto spesso questa notizia viene anche riportata in un altro modo, che è quello più comune nel vissuto di tutti. Questa persona arrestata è un nordafricano senza permesso di soggiorno, oppure un algerino, un marocchino o quello che vogliamo. A questo punto qua, insieme all'informazione viene data anche un qualcosa che fa parte sì dell'informazione, però comunque ci dà anche indicazioni e ci permette, permette di fare delle associazioni tra l'immigrazione, una persona non italiana e lo spaccio, per cui in pratica ha anche una funzione di indicare in maniera, diciamo così, chiaramente di tipo razzistico, un particolare avvenimento. In questo caso qua appunto la funzione dei mezzi di informazione, come dicevo, è duplice: quella informativa e quella educativa. Normalmente questa cosa qui è abbastanza distinguibile, è, diciamo, sia abbastanza facile. Ho fatto un esempio proprio, diciamo, credo molto 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 facile da decodificare. Quando invece avvengono avvenimenti, diciamo così, un po' più particolari, come possono essere delle catastrofi naturali, può essere un terremoto, un'alluvione particolarmente devastante, oppure nel nostro caso una guerra, a questo punto qua si incominciano a confondere un po' le cose, per cui la funzione informativa e la funzione pedagogico-educativa dei mezzi di comunicazione di massa si mischiano in maniera quasi inestricabile, per cui accanto all'informazione sul bombardamento, sul missile, sui profughi, sulla situazione nelle città assediate e così via, si aggiungono anche tutta una serie di informazioni, diciamo così, di indicazioni secondarie, che sono tutte quante rivolte sempre in una stessa direzione, vale a dire quella di sostenere la guerra. Ovviamente sostenere la guerra stando dalla parte di quelli che sono gli alleati del governo del paese dove si vive, perché chiaramente poi si tratta sempre di propaganda di guerra. E quindi ci saranno presentati una certa serie di fatti e una certa serie di commenti in modo da dare delle indicazioni ben precise. La prima, quella più classica, è che la guerra era e sarà ineluttabile, un qualcosa che non si può evitare, un qualcosa che appunto è come se fosse un terremoto. La guerra sembra arrivare sempre all'improvviso, non ce l'aspettiamo, è ineluttabile. La seconda cosa è la guerra come diciamo così, una necessità, un male necessario per liberarsi di un dittatore, per liberare un paese, per riparare un torto di qualche tipo, per una qualsiasi motivazione di quelle che possono essere trovate da qualsiasi governo. Dall'altra parte si presenteranno una serie di informazioni, insieme appunto alle informazioni che provengono dai teatri di guerra, una serie di informazioni che fanno in modo che l'opinione pubblica, che le persone associno quello che succede sul campo di battaglia su quello che succede nel proprio quotidiano. Per cui anche se è stato detto in maniera anche abbastanza chiara che per esempio l'aumento del prezzo della benzina non è necessariamente direttamente collegato all'invasione russa dell'Ucraina, sicuramente qualcuno sospetterà che comunque questa cosa qui c'entra comunque, rimaniamo senza gas per il riscaldamento è comunque colpa della guerra, se non si trova la farina nel supermercato in quel momento è comunque colpa della guerra, e quindi comunque automaticamente colpa del nemico. Il nemico di solito è quello che è il nemico indicato dallo Stato, il nemico che è indicato dal governo. E un'altra dimostrazione di come funziona l'informazione durante i periodi di guerra è che quel poco di differenziazione che c'è normalmente tra i vari mezzi di comunicazione di massa, che sto parlando di quelli ufficiali, sto parlando di quelli più importanti, di quelli che vengono letti, visti o ascoltati dalla maggior parte delle persone, quel poco di differenziazione, di diversità che c'è normalmente, immediatamente si riduce. In caso di avvenimenti eccezionali il sistema dei mezzi di comunicazione di massa diventa tutto un fronte compatto, un fronte schierato quasi sempre e comunque dalla parte del governo. Magari ci sono varie gradazioni, ci sono quelli che lo fanno in maniera più becera, quelli che lo fanno in maniera un po' più ragionata, cercando di porsi qualche dubbio, però comunque se si vede oggi il panorama dei mezzi di comunicazione, salvo appunto, cioè sì è chiaro, stiamo parlando, sto parlando su Radio Blackout, però ovviamente stiamo parlando di mosche bianche all'interno di un panorama che è praticamente piatto, uguale, tutti schierati dalla parte, da una parte rispetto a quell'altra. E questo avviene comunque, avviene in Italia per quello che riguarda l'Italia, ma avviene anche in altri paesi, quindi non è una cosa che riguarda necessariamente questa particolare occasione di guerra o un'altra. Ovviamente più si è vicini a un teatro di guerra, più questa cosa è visibile. Molto probabilmente, se andassimo a leggere i mezzi di comunicazione in Nuova Zelanda, la cosa sarebbe un tantino diversa.
Sicuramente sì. E quindi siamo di fronte ad un meccanismo nel quale appare abbastanza evidente e molto difficile districarsi. Anzi, per meglio dire, ne diventi vittima se non hai già uno spirito critico nei confronti di quello che ti è proposto, se già non hai la consapevolezza che di fronte a un chiaro schieramento da parte del tuo governo e dei massimi media mainstream difficilmente potrai avere un'informazione precisa, accurata, verificata su quanto accade. Ma quali sono gli strumenti di autodifesa in questo caso? Che cosa si può fare per cercare di capirne di più senza finire impelagato dentro questa marea di informazioni che poi non ti informano su nulla?
Ecco, qui diventa un po', il discorso diventa un po' più problematico. Per citare un personaggio che molto spesso viene tirato in ballo in occasioni delle guerre, un filosofo e militare cinese di un po' di secoli fa, Sun Tzu, diceva una cosa del tipo: la condotta della guerra si fonda sempre sull'inganno, una frase più o meno del genere, che viene spesso tradotta con un'altra frase che viene usata puntualmente dai mezzi di comunicazione di massa durante le guerre, che dice: la prima vittima della guerra è l'informazione. Quindi già partendo da questo e da quello che ho detto prima, risulta molto difficile basare come facciamo normalmente la nostra vita sulle informazioni che ci arrivano, sia perché appunto la maggior parte delle informazioni contengono al loro interno anche insieme a una parte indubitabile di verità, perché chiaramente non è che io sto dicendo o sia convinto che tutte le informazioni che sono state diffuse nell'ultimo mese sull'invasione dell'Ucraina siano tutte quante false, ma sono anche altrettanto convinto che non siano tutte quante vere. Il problema è quello che è molto difficile distinguere tra le une e le altre. Questo perché? Sia perché a volte ci mancano gli strumenti minimi, perché non essendo sul campo, magari non conoscendo la lingua, non potendo accedere a fonti di informazioni che riteniamo attendibili, non possiamo verificarle direttamente o indirettamente, ma anche perché la quantità di informazioni che arrivano ogni giorno aumenta e in casi di avvenimenti così grossi diventa veramente anche ingestibile, nonostante i computer più potenti, i telefonini che fanno di tutto e tutto il resto dell'ambaradan di internet, è molto difficile. Come è possibile difendersi? Ma più che difendersi, diciamo che sicuramente non credo che valga perdere tempo nel cercare di distinguere volta per volta se quella tale notizia sia vera, falsa, verificabile o meno, anche perché molto spesso, e l'abbiamo visto in quest'ultimo mese, alcune notizie date per buone il lunedì, il martedì già non erano più buone. Anche perché sappiamo che una parte delle notizie che vengono diffuse esclusivamente ai fini della disinformazione degli avversari. Negli anni, dal cavallo di Troia fino, diciamo così, ad oggi, l'arte dell'inganno, l'arte della disinformazione nei confronti del nemico consiste anche nel diffondere informazioni al pubblico che però in realtà sono indirizzate al nemico. È come dire che perdere troppo tempo su queste cose qua magari ci fa perdere di vista qualche altra cosa. Secondo me la cosa importante sarebbe quella di concentrarsi su qualcosa di che sappiamo che è sicuramente vero. Sappiamo che non cambia da una guerra a un'altra, sappiamo che non è facilmente contestabile. Noi quello che sappiamo è che le guerre portano morte e distruzioni sempre, qualsiasi tipo di guerra, non c'è bisogno di essere degli esperti nelle guerre degli ultimi due secoli per sapere questa cosa qui. Sappiamo altrettanto bene che le guerre sono qualcosa che colpiscono principalmente diciamo così, le persone che sono collocate in basso nella scala sociale. Sappiamo sicuramente che le guerre trasformano i poveri in più poveri, se non addirittura in morti. Sappiamo bene che le guerre ammazzano paradossalmente sempre più civili che militari. Sappiamo che le guerre fanno diventare i ricchi sempre più ricchi, o magari creano pochi nuovi ricchi, che sono quelli che si arricchiscono grazie alle guerre. Sappiamo bene che dopo le guerre ci saranno le ricostruzioni e quindi la necessità di investimenti e di far viaggiare dei flussi di denaro. Sappiamo bene che le guerre difficilmente o non sempre portano a un miglioramento delle condizioni sociali delle popolazioni, sia dei paesi che vincono sia dei paesi che perdono. La guerra, in pratica, dovremmo considerare la guerra come una catastrofe che colpisce sempre una parte della popolazione, una parte che non ha potere, una parte maggioritaria della popolazione. Quindi già con queste considerazioni, che sono facilmente verificabili, che non sono contestabili, la proposta di aumentare le spese militari non a caso viene fuori con più forza in questo frangente qui, e questo non perché l'Italia è minacciata dalla Svizzera che potrebbe invaderla da un momento all'altro. La proposta appunto di aumentare le spese militari, la proposta di continuare a mantenere una certa produzione, la proposta di evitare tutti i discorsi che riguardano la smilitarizzazione di intere aree del paese, sono proposte che sicuramente potrebbero essere maggiormente diciamo così, valorizzate rispetto allo stare dietro alla continua diffusione di notizie che nessuno nega che sia importante seguire anche quello che succede in questo momento, però perderci il tempo non tutto il tempo che potremmo utilizzare per occuparsi delle cose che ho detto finora, che sono cose appunto che riguardano qualsiasi guerra e anche questa. E oltretutto appunto, visto che anche questa è una cosa banale, però bisogna sempre ricordarlo, ma l'hai ricordato anche tu prima, che come ci insegnano appunto gli studiosi dell'informazione, della comunicazione, molta informazione significa poca informazione, e alla fin fine dover perdere tempo a cercare il pelo nell'uovo o a discutere se se quel particolare avvenimento è stato un false flag oppure no, o diciamo adottare quella attitudine complottista che vede complotti dappertutto, dove magari i complotti ci sono anche, non è che non, i complotti non esistono, però potrebbe essere a mio avviso impiegato meglio io in altre cose. Io questo lo vedo come un tentativo di difesa che non ci difende, perché comunque le notizie vere o false, mezze vere e mezze false, comunque continueranno a essere diffuse. Non è che questo blocca o fa finire questa diffusione, però almeno che avranno un impatto minore di quello che magari viene prospettato, viene sperato da quelli che come mestiere diffondono, hanno quello di diffondere queste notizie.
Chiarissimo, chiarissimo. Io direi che ti ringrazio molto e alla prossima.
Va bene, ciao, ciao a tutti e tutte. Ciao.